Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il programma di attualità africana di 105 e Live, che vi sarà presentato oggi da Marie-José Muando Boabualo. Il programma di oggi parlerà del ruolo dell'Africa nella nuova evangelizzazione, il Papa che ha appena effettuato una visita molto importante, storica per la Chiesa in Africa, ha chiamato questa chiesa di essere una chiesa della speranza, una chiesa che potrebbe rimanere se stessa, integrando anche valori culturali africani, diventando anche un modello dell'evangelizzazione per altre chiese, per altri continenti. Nell'Università Pontificia Lateranense si sta preparando un centro proprio di studio sulla cultura africana, di cui ci parlerà tra poco il professor Martin Cafu in una intervista realizzata dal nostro collega John Baptiste Tumusime. Però cominciamo, dopo questa breve pausa musicale, di fare un piccolo riassunto di quello che il Papa ha detto, soprattutto per quanto riguarda la tradizione e la cultura africana, in questa intervista a padre Federico Lombardi, il direttore generale della Radio Vaticana, anche portavoce della Santa Sede, sull'aspetto culturale e sulle tradizioni africane. L'intervista è stata realizzata dai nostri colleghi Massimiliano Menichetti e Maria Dulce Araujo. Prima un po' di musica, poi l'intervista.
Filhos teus no destino Tambaranda pili na jimbe cal destino Um bas pa todo lado Esperança diz que se bo pubis Hermona nhemem outro suma má fé Um bas pa todo lado Esperança diz que se vou pubis É musgo na nhemem outro Soma má fé Senhor Deus Queria
Questa gioia straordinaria che si vedeva, ecco, questi volti sorridenti, questi canti, questi balli, erano molto caratteristici proprio dell'aspetto positivo dell'Africa, che è quello che caratterizza l'esortazione post-sinodale e questo viaggio del Papa. Mi sembra che sia veramente questo un punto da non perdere. Siamo troppo abituati, soprattutto negli altri continenti o nelle altre parti del mondo, a vedere gli aspetti negativi che ci sono, diciamo, i conflitti, le sofferenze, le malattie e così via, ma a chiudere l'orizzonte su questo. Invece questo è l'aspetto, diciamo così, della sofferenza da superare con le grandi risorse che ci sono e che vanno liberate, che vanno aiutate a poter decollare, a potersi manifestare con il buon governo, con l'educazione, con diciamo, l'aiuto per lo sviluppo, con l'annuncio della speranza cristiana. La speranza come chiave di volta di un nuovo lancio, diciamo, del continente verso il futuro. Pare che gli africani, senza bisogno di troppi discorsi, abbiano capito questo messaggio e la loro gioia nell'accogliere il Papa lo abbia manifestato.
Un'accoglienza piena, totale, anche da parte dei non cattolici, che sono il 17% della popolazione.
Certamente, del resto il discorso che il Papa e la Chiesa hanno fatto è un discorso molto aperto, molto, diciamo, di natura sua, aperto al dialogo interreligioso e alla collaborazione di tutti. tutti. C'è una bellissima espressione verso la conclusione dell'esortazione apostolica, dove si dice: il Dio che i vostri antenati hanno riconosciuto e onorato come il creatore dell'universo, questo Dio poi si manifesta in Cristo per aiutarvi anche nel cammino di liberazione e di crescita verso il futuro. Ecco, quindi non c'è nessuna estraneità con la complessità, diciamo, delle realtà religiose e tradizionali dell'Africa, ma c'è una profonda disponibilità e capacità di dialogo, di integrazione per guardare insieme verso l'avvenire. Mi pare che gli africani l'abbiano capito perfettamente, senza dover fare troppe distinzioni o disquisizioni concettuali, hanno colto il rispetto per la molteplicità delle tradizioni e la possibilità di guardare insieme, valorizzando il profondo fondamento spirituale comune. Questa è una delle cose che sta molto a cuore al Papa quando parla di polmone spirituale per l'umanità. Vuol dire che sente che nell'anima africana e nelle diverse tradizioni africane non c'è l'ateismo, diciamo, non c'è la negazione di Dio, ma c'è sempre in modi diversi il riconoscimento di un fondamento spirituale dell'uomo in rapporto con il Creatore. Questa è una grandissima potenzialità del continente che la Chiesa fa sua, diciamo, e intende valorizzare con estremo rispetto.
Con i discorsi il Papa ha parlato di non aver paura della modernità, allo stesso tempo richiamava a non tagliare questo ponte con il passato. È la prima volta che parla di non aver paura della modernità.
Il Papa, questo noi lo vediamo anche molto nei discorsi che fa in Europa, aiuta a vedere gli aspetti positivi che ci sono nella modernità. C'è un desiderio di libertà, ci sono anche delle valorizzazioni dell'intelligenza, della scienza, che portano ad un vero progresso anche della umanizzazione della vita e della società. Questo va tutto riconosciuto. Il riconoscimento anche dei diritti della persona come base della convivenza dei popoli, della convivenza democratica, del superamento definitivo delle guerre in un mondo di pace. Beh, queste sono acquisizioni legate anche al cammino della modernità, ma sono positive. Invece nella realtà della modernità o del mondo di oggi ci sono anche invece delle componenti negative, che sono appunto quelle che tendono verso la negazione di Dio, verso l'indifferenza, verso una sopravvalutazione del potere dell'uomo, che non ha più poi delle regole etiche, e così via. Ecco, discernere questo e aiutare l'Africa a capire che nel cambiamenti che ci sono deve essere capace anche lei, diciamo, rispettando il buono delle sue tradizioni, a valorizzare ciò che di positivo c'è, ecco, nel cammino dell'umanità di oggi. Naturalmente ci sono stati anche dei riferimenti piuttosto precisi. Ci sono per esempio le liberazioni dalle paure ancestrali o dalle paure che dipendono da una sottomissione, diciamo, a spiriti maligni o a magia, che tiene schiave e nella paura tante persone nel continente africano. Ecco, questo certamente la modernità aiuta a liberarsene, e questo la Chiesa lo fa suo, perché ama la libertà dello spirito per il suo bene. Allo stesso tempo c'è un rispetto e un amore per la vita, per la famiglia, che sono cose estremamente preziose e che non vanno perdute, i legami familiari, il rispetto della saggezza degli anziani e così via.
Quindi non va letta come un'Africa imprigionata nella tradizione, che non riesce a decolare, a superare la povertà, appunto perché ha una cultura molto legata alla magia, alle stregonerie, a tutti questi mali che forse impediscono di andare avanti.
Il Papa parla sempre, diciamo, con delle visioni molto ampie, e lui insiste molto sul rapporto anche tra la fede e la ragione come una via di libertà e come una via anche che contribuisce a trovare la dignità dell'uomo, se non si chiude alla fede e alla dimensione trascendente. Ecco, questo vale per tutto il mondo, vale certamente per l'Europa, ma vale anche per l'Africa, a suo modo, eh? E qui certamente appunto la ragione è capace di identificare appunto i fondamenti dei diritti della persona umana, la sua capacità anche di un rapporto libero con la natura, che non è di diciamo di sfruttamento o di violenza nella natura, ma di rispetto, e questo certamente la tradizione africana ce l'ha, ma non di sudditanza e di schiavitù nei confronti, con paura dei poteri nascosti della natura. Questi sono elementi positivi. Ecco, quindi c'è proprio un dialogo e uno sviluppo che la Chiesa vive profondamente, e in cui vede il Vangelo come una componente molto ricca di questa promozione della libertà dell'uomo, che però rimane una libertà dell'uomo in dialogo con Dio, con gli altri e con la creazione.
Sei que chamas por mim, tenho um recado pra ti, agora vais ter que me ouvir. O frio em terras de fora arrepia mais com a notícia. Visitar-vos chegou a hora, ai, mas sem malícia. Estava misturada, o ritmo encontrado, o abraço acostumado e a vontade de encontrar você.
Adesso con il professor Martin Cafu vediamo un po' che cosa è questo centro sulla cultura africana che si aprirà nell'Università Pontificia Lateranense.
Questo centro, che non è un centro, noi siamo qui all'Università Pontificia Università Lateranense, in Vaticano, e come la vocazione di questa università, l'Università della Chiesa, è formare i formatori, no? Formare i formatori cristiani alla luce della parola di Dio nel mondo. Africa è un continente. No? Il Papa è appena tornato dall'Africa, dove è andato a consegnare a tutti i cristiani, a tutta la Chiesa in Africa, l'esortazione Africae Bonus, il documento che è il risultato appunto del sinodo dei Vescovi, della seconda assemblea per Africa dei Signori dei Vescovi nel 2009. Ora, come possiamo noi dare un contributo per lo sviluppo dell'Africa? Qui dicevo che nella università ci sono delle aree internazionali di ricerche per diverse discipline. Questa volta però in concomitante, e grazie a questo momento proficuo della Chiesa in Africa, che la Chiesa Africa vive, si è reso necessario che anche nella Pontificia Università Lateranense, l'Università del Papa, ci sia un luogo, cioè una possibilità che gli africani possono sviluppare in questa sede anche la loro cultura. Gli africani che cosa hanno ricevuto dallo Spirito Santo? Che lingua parlano loro? Non certo la lingua da sempre classica della Chiesa derivante dall'Occidente. Hanno anche una lingua loro che lo Spirito gli ha ispirato, no? Per la stessa fede, per un solo Dio, per una sola fede, un solo Cristo, però che parla l'africano. Cristo in Africa ha un volto africano, no? Dovrebbe essere nei membri del corpo mistico. Cristo in Africa è africano, Cristo in Asia è asiatico, Cristo in America Latina dovrebbe essere America Latina, in India no. Allora, in quel caso, qui all'Università del Papa abbiamo pensato, il rettore magnifico Monsignor Enrico D'Acovo ha colto l'occasione di tutti questi avvenimenti intorno all'Africa per mettere in atto questa area internazionale di ricerca. Perché internazionale di ricerca? perché si tratta di tutti i paesi africani che non si è coinvolti, non si tratta di un'appellazione bella africana, ma si tratta di un luogo dove gli africani, no, potrebbero, no, convogliare, no, loro studi a beneficio di tutta l'Africa, ma anche il prodotto di questa ricerca è materia di offrire per tutta la Chiesa, per tutte le università, non solo la nostra università, ma tutte le università del mondo, qualunque sia, perché si tratta di ricerche scientifiche qua, non si tratta di piccole cose che uno fa per se stesso. Quindi questa grande area di ricerca che è collocato qui a Laterano.
Jean-Baptiste Tumusime ha chiesto anche al professor Cafu che cosa si può intendere per secolarismo e qual è l'intensità di questo fenomeno.
Si tratta di posizioni diverse, perché se io seguo la legge del Vangelo è chiaro che non costruirò le armi di distruzione di massa. Perciò se costruire le armi mi producono i soldi, la prima cosa da fare è allontanarmi dal Vangelo, perché il Vangelo mi dirà di non farlo, perché poi dopo mi dirà anche di non uccidere e via dicendo. Anche la società civile non dovrebbe uccidere, però non uccide perché c'è una legge scritta, che c'è una prigione in cui ci andrò se io uccido. Mentre c'è non uccidere cristiano, non c'è una prigione, è un comportamento, un modo di essere umani, no? Uomini, questo è. Quindi allontanarsi da questo vuol dire crearsi, poi vivere nel materialismo. Il materialismo è una di queste conseguenze, l'esaltazione del materialismo e anche il consumismo, materialismo, consumismo, divertimento, egoismo, l'affermazione di sé. Tutte queste idee qui sono contrarie al Vangelo, perché il Vangelo è altruista, il Vangelo è altruismo, è il fratello, eh? Il regno di Dio è qui ed è fatto per tutti, nessun più ricco di un altro. Ora gli altri vogliono essere più ricchi degli altri, no? Perciò la legge del Vangelo è troppo costrittivo, l'autorità del Vangelo, ecco chi loro, il secolarismo è contro, non è contro la Chiesa in quanto gruppo, chissà come si chiamano, chi è di turno, ma l'autorità è contro l'autorità del Vangelo, che è servizio, che è solidarietà, che è umiltà e via dicendo. Ora l'egoismo, il consumismo, il materialismo, no? La ricchezza, no? Sono contrari, cioè loro sono antitesi al Vangelo. Il Vangelo costringe, ecco che ha l'autorità, solo chi ha autorità costringe. Ora il Vangelo costringe, gli altri devono allontanarsi da questo.
La nuova evangelizzazione viene vista come una cura a questo problema che lei ha descritto. In primo luogo, che cosa intende dire la Chiesa con la nuova evangelizzazione?
Noi, guardando la storia della Chiesa, dal punto di vista dell'evangelizzazione attraverso l'espressione evangelizzazione, cioè il mandato missionario che ha la Chiesa, il motivo per cui esiste la Chiesa è la missione, no? Andate e portate questa notizia che avete sentito a tutti fino all'estremità della terra. Allora, questo mandato missionario non può essere mai interrotto da nessuno. Ora, le persone che hanno sentito parlare di Cristo e hanno accolto il messaggio cristiano di salvezza nella loro vita e nella loro società, tanto che lo stesso sviluppo della propria società è avvenuto grazie al vissuto del cristianesimo, quando questo viene attaccato da cose come secolarismo, come abbiamo visto, no? Perciò l'accento è spostato sul laicismo, sull'io, sui soldi, sul consumismo, sul materialismo, eccetera, viene meno il ruolo e il posto di Dio nella vita di queste persone, nella società stessa. Perciò la testimonianza cristiana, che viene meno in questo periodo di secolarismo, è ciò che induce a pensare che bisogna rievangelizzarci. la nuova evangelizzazione consisterebbe non di fare un nuovo Vangelo, la Chiesa dice questo, non è un nuovo Vangelo da annunciare a qualcuno, ma è modo di vivere quel Vangelo che sarebbe una soluzione per quel smarrimento, quell'allontanamento in cui siamo benedetto, ha portato anche alla frammentazione del sapere nella stessa società occidentale e di conseguenza lo smarrimento del punto di riferimento, del senso stesso della vita. Ora, se vogliamo recuperare questo, certamente ci vuole un nuovo modo di vivere in società. Non annunciare un regno di Dio senza re. Questo non è possibile. Se c'è il regno di Dio ci deve essere il re, no? E se c'è il regno di Dio ci deve essere il popolo di Dio, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Allora, in quel caso occorre una nuova testimonianza di quanto il Vangelo può fare ancora oggi e in questa situazione qua. Ora, questo non è un fatto dottrinale che una persona, un gruppo di teologi o comunque chi pensa che possiamo adesso riformulare, no, diciamo, i canoni cristiani. No. Occorre adesso rievangelizzarci come Chiesa e Chiesa universale.
L'Africa, un continente che vive la sua accoglienza del Vangelo ancora con molta vivacità, ancora con molto entusiasmo, può anche diventare luogo in cui si può vivere nel secolarismo, nel riniego di Dio. Seguiamo ancora una parte di questa intervista.
Molte società africane, per esempio le città africane, le grandi metropoli africane, che non sono metropoli africane, che sarebbero quella città, se fosse stato in un altro posto, a Parigi, a Roma, sarebbe uguale. Perciò sono stati concepiti queste metropoli africane per il consumo occidentale. Cioè nessun villaggio africano è concepito come la città oggi in Africa, dove io lascio il villaggio perché penso che sto meglio in città, poi in città sono più povero di quanto ero in villaggio. Oppure in città non ho mezzi per poter vivere una vita degna, per essere umano, perché abbiamo detto che la civiltà era questo. No? In quelle città africane c'è secolarismo, perché di fatto non sarebbero le città, non sono in realtà le città africane, sono collocate lì, no? Sorgono lì, ma non per lo sviluppo, dallo sviluppo della cultura della civiltà africana. Lo sviluppo della cultura, la civiltà africana, non produce città di questo genere, non produrrebbe città di questo genere, ammigliorerebbe lo stato della vita di un villaggio, non sradicando le persone nel loro contesto culturale e la loro civiltà, la loro crescita sarebbero, lo sviluppo sarebbero in questo, non in cambiare il mio villaggio in città e in città avere crisi di senso o di valori. Allora, quindi, poiché in città africane diventate cristiano dentro i quali vivono i cristiani crescono anche consumismo, l'egoismo che abbiamo detto, i mali del secolo prima, no? Crescono questi, materialismo prende posto dei valori della condivisione, no? I beni non sono condivisi, eccetera eccetera, è chiaro che anche in quelle città africane occorre la nuova evangelizzazione. Questa volta dobbiamo anche congegnare quale, chi è che verrà da fuori, abbiamo detto per salvare l'Occidente in crisi di fede e della sua fede, occorrono gli altri che hanno ricevuto un dono da loro come missionari. Adesso gli africani dovrebbero venire qui. Se la società africana è in crisi di valori nella capitale, nelle grandi metropoli, chi farà che cosa qui? Allora le chiese che stanno nei loro territori, non chiamiamo villaggio perché non è riduttivo dire villaggio e città, ma le chiese vive, le comunità di base che vivono in queste città, devono manifestarsi la loro gioia di vivere con Vangelo ai propri popoli, no? Ecco che devono anche essere missionari dei propri popoli. Non è un missionario da fuori adesso che deve andare a annunciare in quella città, bensì gli africani stessi che conoscono anche queste persone, conoscono anche il linguaggio, no? Di questo posto, che dovrebbero riproporsi sempre in senso di testimonianza della fede, di quanto Dio ha fatto in noi. Devono poter cantare la Magnifica in quelle città.
Amici ascoltatori, il nostro appuntamento odierno termina qui. Vi ringraziamo di vostro ascolto. Arrivederci.